File 39, pagina 227. Schede, l'antisemitismo. Secondo la dottrina cristiana, con la venuta del Messia, la funzione dell'ebraismo si poteva considerare esaurita. La distruzione del Tempio di Salomone, 70 d.C., da parte di Vespasiano prima e di Tito poi, nonché la dispersione del popolo ebraico, stavano a significare l'opposizione divina verso gli ebrei e la loro religione. Nota: la storia del popolo ebraico coincide in gran misura con la sua diaspora, dispersione degli ebrei, ha origine con la migrazione da Babilonia verso l'Occidente e le penisole mediterranee, mentre dopo la distruzione del Tempio, essa prese due direzioni principali: a occidente verso il Nord Africa e la Spagna, a oriente verso la Russia. Giunti in Europa, sia da est che da ovest, convissero con alterne vicende per lunghi periodi con le popolazioni locali, soprattutto in Spagna e in Germania, fino al XVI secolo circa, quando ebbero inizio violente e sistematiche persecuzioni. Gli ebrei tedeschi si dispersero soprattutto in Europa orientale, prendendo il nome di Ashkenaziti, mentre quelli spagnoli ritornarono verso il Nord Africa e il bacino del Mediterraneo, prendendo il nome di Sefarditi. Fine della nota. Il Papa Leone Magno, 395-461, aveva inoltre sviluppato il tema del deicidio. È questa una delle accuse più ricorrenti da parte dei cristiani, anche se non poche sono le contraddizioni che stanno dietro a tale accusa, dal momento che la crocifissione non solo era un supplizio tipicamente romano, ma fu un magistrato romano ad infliggerlo e furono i soldati romani ad eseguirlo. Vedi L. Poliakov, 74. L'atteggiamento della Chiesa nel corso dei secoli conobbe falsi alterne ai tentativi di moderare e temperare le esplosioni di anti-giudaismo popolare, spesso instillate dai predicatori cristiani. Emblematica in questo senso è la figura di Fra Bernardino da Feltre nel XV secolo. Si succedono fasi di inasprimento e indurimento della discriminazione volute direttamente dalla istituzione ecclesiastica. Nel 1215 Innocenzo III impose l'obbligo agli ebrei di portare un segno distintivo, il divieto di comparire in pubblico negli ultimi tre giorni della settimana santa, e proibì agli ebrei di ricoprire cariche pubbliche. Nota: il segno distintivo fu introdotto già nel 640 dal califfo Omar. Gli infedeli dovevano portare una cintura speciale blu per i cristiani e gialla per gli ebrei. Il Papa non dava invece indicazioni su quali dovevano essere tali segni distintivi. Poteva trattarsi di beretti, rotelle di vario colore, cordoncini, orecchini, eccetera. La parola ebraica siman, in italiano sciamano, identificava l'ebreo in quanto sciamanato, vale a dire sciatto. Gli ebrei, infatti, in segno di dispregio per quanto dovevano subire, portavano in modo trasandato e volutamente trascurato il marchio infamante. Fine della nota. La disposizione del contrassegno infamante rimase sostanzialmente in vigore fino al XVIII secolo, per essere tragicamente ripresa dai nazisti. Un'altra accusa ricorrente contro gli ebrei era l'accusa del sangue, detta anche l'accusa di omicidio rituale, comparsa per la prima volta in Inghilterra nel 1144 e che ancora nel 1913 in Russia venne formulata da un tribunale zarista, caso Baylis. Sostanzialmente si attribuiva agli ebrei il rapimento di bambini cristiani, i quali venivano sottoposti alla crocifissione per riscattare il destino di popolo schiavo ed erabondo, al quale gli ebrei si vedevano condannati. Una variante dell'accusa prevedeva l'uccisione dei bambini per usare il loro sangue nell'impasto del pane azimo che gli ebrei consumavano durante le feste pasquali. Un'altra accusa frequente era quella di profanare le ostie. Nel 1298 in Baviera, in Austria, circa 100.000 ebrei furono mandati a rogo con questa accusa. Un'altra accusa ancora si diffuse con le terribili epidemie di peste iniziate nel 1348 e ripresentatesi in Europa per lunghi secoli. In questo caso si attribuiva agli ebrei la responsabilità dello scatenarsi dell'epidemia mortale attraverso l'avvelenamento dei pozzi. Lo stesso Papa Clemente VI cercò di temperare tali atteggiamenti irrazionali, osservando come gli ebrei morissero di peste alla stessa stregua dei cristiani. Nell'ambito delle varie molteplici accuse che vennero rivolte agli ebrei, un indubbio fattore negativo fu assunto dall'esercizio dell'usura. Il ruolo e la funzione che gli ebrei svolsero con questa attività non possono essere compresi senza dare un rapidissimo sguardo alle condizioni e alle esigenze che storicamente la società cristiana espresse a tale riguardo. Già Costantino nel IV secolo aveva di fatto precluso agli ebrei la possibilità di acquisire dei latifondi, proibendo loro il possesso di schiavi pagani o cristiani nelle lavorazioni della terra. Agli inizi del Medioevo gli ebrei, sempre più concentratisi nei borghi e nelle città, dove avevano anche modo di riprovarsi, superando l'isolamento della campagna, finirono per accostarsi alle attività commerciali ed artigianali, ma con la comparsa delle corporazioni cristiane, XI secolo, fu ad essi preclusa la possibilità di esercitare molte attività artigianali e molte professioni, con l'esclusione di quella di medico, di possedere immobili e di fare il soldato. L'unica attività che gli ebrei potevano svolgere si riduceva a essere quella del prestito ad interesse. La Chiesa infatti vietava ai cristiani di esercitare questo ufficio. Nota: la Chiesa, schematizzando molto, considerava il prestito ad interesse un'azione non lecita dal momento che il profitto maturava nel tempo ed il tempo era considerato proprietà non dell'uomo ma di Dio. Fine della nota. Anche la legge rabbinica non era favorevole a questa pratica, tuttavia fu in qualche modo tollerata alla luce delle esigue possibilità economiche offerte agli ebrei per vivere. Nota: nel Deuteronomio si può leggere: allo straniero potrai prestare ad interesse, ma non a tuo fratello. Il prestito fu quindi tollerato se praticato verso coloro che non erano ebrei. Fine della nota. Si tenga presente che l'esercizio di un banco comportava precise disposizioni. Veniva fissato il saggio di interesse, i tassi preferenziali da riservare al comune o al signore che concedeva al banco, il canone da pagare per la concessione, la durata della condotta da 3 a 10 anni. In compenso, gli ebrei detentori del banco erano esentati dal segno. Potevano risiedere anche fuori dal ghetto, girare armati, muoversi nel contado, praticare le cerimonie religiose in determinati luoghi, creare corsi di istruzione per gli ebrei, macellare ritualmente gli animali, acquistare un appezzamento di terra da destinare a cimitero. Di alcune di queste concessioni beneficiava l'intera comunità. Rispetto all'accusa, così spesso rivolta all'ebreo, che prestava denaro, di essere un approfittatore, va tenuto presente che la pressione che i re e i signori esercitavano nei suoi confronti era fortissima. In relazione allo sviluppo degli affari, non solo esigevano via via canoni sempre più alti, ma pretendevano di avere prestiti sempre più esosi a tassi molto più bassi di quelli praticati dal banco. Mentre l'odio dei debitori si riversava sul banchiere ebreo, le autorità potevano indirettamente beneficiare del rastrellamento dei risparmi senza dover inasprire la tassazione diretta sui sudditi. All'inizio del XVI secolo a Venezia fu creato il primo ghetto ebreo, vero e proprio. Nel 1555, con la bolla papale Cum Nimis Absurdum di Paolo IV Carafa, esso fu istituito anche a Roma, dove fu mantenuto fino al 1870 con la presa di Roma da parte italiana. La bolla prevedeva un solo portone d'entrata e di uscita dal recinto, l'edificazione di una sola sinagoga, il divieto di possedere immobili che dovevano essere immediatamente venduti ai cristiani, la proibizione di lavorare in pubblico nei giorni di festa cristiani, permetteva viceversa il commercio di abiti e cose usate e di prestare il denaro a un tasso non superiore al 12%. Venne inoltre fatto costruire un muro di cinta attorno al ghetto a spese degli ebrei, più o meno, con poche varianti. Anche nelle altre città d'Italia furono introdotti i ghetti. Solo a Livorno, controllata dalla signoria dei Medici tradizionalmente tollerante, non fu costituito il ghetto. Con la Rivoluzione francese ebbe inizio un progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle comunità ebraiche. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo 1789 favorì l'abolizione delle forme di discriminazione più odiose. Ciò comportò l'emancipazione degli ebrei e la loro assimilazione nella società. Vedi A. Milano 63, S. Greisler 64, L. Sestieri 80. Ma parallelamente a tale miglioramento sorsero nuovi timori in coloro che desideravano potersi distinguere dagli ebrei. Nacquero quindi nuove forme di antisemitismo, per le quali le differenze religiose così importanti per tanti e tanti secoli lasciavano il posto a differenze più radicali e incontrovertibili, supportate dalla scienza. Così la classificazione delle razze, sulla base della frenologia, lettura del cranio, e la fisionomica, lettura del volto, assieme alla storia e alla linguistica, le quali asserivano la discendenza di gran parte dei popoli europei dalle antiche popolazioni ariane, dettero un potente impulso alle teorie razzistiche, secondo Joseph Arthur de Gobineau. Nota: de Gobineau, 1816-1882, scrisse nel 1855 il saggio sulla ineguaglianza delle razze umane, nel quale pose la distinzione tra la razza gialla, nera e bianca. Sostenne che la razza bianca, incrociandosi con le altre razze, era destinata a degenerare. Fine della nota. Houston Stewart Chamberlain, Nota: Chamberlain, 1855-1927, scrisse nel 1899 il libello giudeofobo I fondamenti del XIX secolo. Chamberlain esaltava la funzione civilizzatrice dei germani, mentre definiva mediocri semiti. L'esaltazione della Germania lo rese molto noto e apprezzato tra i nazisti. George Vacher de la Pouge, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, sosteneva che gli ebrei e la razza gialla erano inferiori e che doveva essere loro impedito di mescolarsi con gli ariani. Gli incroci razziali dovevano essere eliminati con l'eutanasia. Fine della nota. Solo per citare alcuni tra i più noti precursori delle teorie razziste, la razza ariana era da ritenersi superiore alle altre. In questo contesto gli ebrei costituivano una razza pericolosa e nociva. Vedi L. Polyakov, 74. A proposito della cosiddetta razza ebraica, pare opportuno fare almeno una breve considerazione. Non tutti gli ebrei erano semiti e non tutti i semiti sono ebrei. Gli falashà etiopici, di religione ebraica, per esempio, sono camiti. Nella razza semita il gruppo umano più diffuso è quello arabo, mentre non si può sostenere esistere una razza ebraica quando si pensi alle differenze che intercorrono tra gli ebrei di origine spagnola, tedesca, etiope o yemenita. Nota: il termine antisemitismo è di recente adozione. Nel 1879 lo usò per la prima volta un giornalista, Wilhelm Maher. Il termine indica una svolta nell'odio antiebraico, nel senso che introduce una valenza razziale. Precedentemente si ricorreva piuttosto al termine antigiudaismo o antiebraismo. Il termine ebreo si accomuna agli altri di giudeo, israelita, sionista e israeliano. Giudeo ha un connotato negativo, perché se anche fa riferimento a Giuda, figlio del patriarca Giacobbe, in realtà viene associato a Giuda Iscariota, il traditore di Gesù. Israelita è termine colto. Chi lo usa trova sconveniente usare ebreo, quasi fosse un insulto. Sionista fa riferimento al movimento politico fondato da Theodor Herzl nel 1896, che vedeva nella fondazione di uno Stato per gli ebrei lo scopo principale del movimento. Molti ebrei non condivisero questo progetto e quindi il termine non identifica che una parte di essi. Per ebreo si intende, secondo la legge rabbinica, colui che è nato da madre ebrea o convertita alla religione ebraica. Fine della nota. Definire gli ebrei in quanto razza, biologicamente caratterizzati al di là della fede religiosa praticata, aprì la possibilità di creare più vasti e complessivi piani di accusa. Il complotto internazionale ordito dagli ebrei contro i vari paesi fu uno di questi. La pubblicazione dei protocolli dei savi anziani di Sion ebbe proprio lo scopo di dimostrare che la razza ebraica tramava contro l'intera umanità. Gli agenti della polizia segreta zarista rielaborarono un romanzo francese della prima metà dell'Ottocento, facendolo passare per una serie di segreti che si carpirono gli ebrei in merito al loro piano di impadronirsi del mondo, provocando una serie di crisi economiche. Vedi S. Greitzler, 64, N. Cohn, 69. Si riprendevano inoltre i temi delle infezioni che gli ebrei avrebbero inoculato agli ariani dei disastri causati dalla industrializzazione e dal capitalismo aggressivo, voluto e controllato dagli ebrei, fino ad attribuire agli ebrei la responsabilità nell'uso delle vaccinazioni contro le malattie quale grimaldello per diffondere ulteriori malattie. Dopo alterne vicende, solo nel 1921 il Times di Londra scoprì l'inganno e denunciò il falso. Ciò nonostante, l'opera di convincimento che i protocolli riuscirono a fare fu talmente profonda che anche ai giorni nostri si continuano a pubblicare nuove edizioni di questo testo, mentre alcuni sono ancora disposti a credere a quanto vi è scritto. Molti altri aspetti andrebbero aggiunti alla già lunga lista dei temi e degli argomenti sull'antisemitismo. La minoranza ebraica, così intimamente intrecciata alla società occidentale, così costretta nel contempo orgogliosamente radicata nella sua tradizione e cultura, esprime come poche altre realtà storiche le contraddizioni e le crisi attraversate dai gruppi dominanti. È un meccanismo fin troppo noto, quello che vede attribuire le responsabilità delle insufficienze e delle inadempienze di un'intera collettività ad una minoranza. Basti pensare che l'ebraismo fu per il nazismo e per il fascismo un complotto plutocratico, vale a dire l'espressione corrotta e perversa del capitalismo, e contemporaneamente fu identificato con l'internazionalismo proletario portato avanti dal comunismo. Vedi R. De Felice 61, M. Michelis 82. Non dimentichiamo inoltre che se nella Russia sovietica l'antisemitismo fu in qualche modo combattuto, negli anni 50 Stalin cominciò a vedere in ogni ebreo un sionista o un cosmopolita e avviò contro gli ebrei processi e deportazioni. È facile credere agli stereotipi e alle accuse più fantasiose contro gli altri quando, di fronte al disagio politico o economico, non sappiamo vedere in noi stessi la causa profonda dei nostri mali. Indicazioni bibliografiche. H. Arendt, Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Milano, 1986. M. Burleigh, W. Wipperman, Lo Stato razziale, Germania, 1933-1945, Rizzoli, Milano, 1992. F. Cohen, Italiani ed ebrei, Come eravamo, Le leggi razziali del 1938, Marietti, Genova, 1988. N. Cohn, Licenza per un genocidio, I protocolli degli anziani di Sion, Storia di un falso, Einaudi, Torino, 1969. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1988. A. Foa, Ebrei in Europa, Dalla peste nera all'emancipazione, La terza, Bari, Roma, 1992. C. Lanzmann, Shoah, Rizzoli, Milano, 1987. B. Lewis, Semiti e antisemiti, Indagine su un conflitto e un pregiudizio, Il Mulino, Bologna, 1990. M. Michelis, Mussolini e la questione ebraica, Comunità, Milano, 1982. A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1992. L. Poliakov, Storia dell'antisemitismo, La Nuova Italia, Firenze, 1974, due volumi. H. C. Puech, a cura di Storia dell'ebraismo, Roma, Bari, La Terza, 1985. L. Sestieri, Gli ebrei nella storia di tre millenni. Carucci, Roma, 1980. F. Tagliacozzo, B. Migliau. Gli ebrei nella storia e nella società contemporanea. La Nuova Italia, Firenze, 1993. Pagina 232.